Cercheremo oggi di guardare il Padre con l'aiuto di Gesù, ancora attraverso un brano del Vangelo secondo Luca. Siamo al capitolo 6, leggeremo i versetti da 27 a 38. Sono delle esortazioni, o di più, dei comandi, con degli esempi, dei comandi dell'amore del prossimo con degli esempi. E questo brano e queste esortazioni e comandi ci aiuteranno a contemplare il volto del Padre. Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, presenta anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ne avete? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate, sarete perdonati. Date, vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in danno. Credo che i versetti centrali di questo brano, quelli per i quali l'abbiamo scelto per contemplare il Padre nostro, sono questi: la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, e siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Queste frasi le prendiamo anche come chiave di lettura di tutto il brano, così sentiremo nelle parole di Gesù non delle pretese che Lui ha nei nostri riguardi, nemmeno dei comandi freddi di cose impossibili per l'uomo normale, ma sentiremo dentro queste esortazioni o comandi di Gesù, sentiamo un aiuto per vivere la vita di Dio, per fare quello che Dio stesso fa. E così vivendo in questo modo conosciamo il Padre, e lo conosciamo non soltanto con una conoscenza esteriore, ma con una conoscenza interiore, perché viviamo lo stesso amore che Lui vive, ne facciamo esperienza. Cominciamo con questa prima frase: la vostra ricompensa, oppure il vostro premio, sarà grande. Cosa significa? È come dire: Dio vede e apprezza l'amore che tu impegni nella tua vita, l'amore che tu impieghi, e lì lo riconosce suo, lo riconosce come partecipazione alla sua vita di donazione, al suo impegno di salvezza. La vostra ricompensa sarà grande, ti fa partecipe anche alla sua gloria. Il premio grande, questo grande vuol dire qualche cosa che è di più di ciò che godiamo su questa terra. Quel grande ci porta già nei cieli. Questa frase, poi, il vostro premio, la vostra ricompensa sarà grande, ci fa venire in mente anche le varie parabole che Gesù ha raccontato, dove quelle che terminano con il premio ai servi fedeli. Entra nella gioia del tuo Signore, ti farà regnare su 10 città, sedere alla destra nei cieli. Ecco, partecipiamo, questo premio grande è la partecipazione alla gloria eterna di Dio. Quindi vediamo da questa frase semplice qui, la vostra ricompensa sarà grande, come Dio non è geloso dei suoi beni e della sua gloria, gode della comunione con gli uomini, gode che essi partecipino ad amare col suo amore e che vi partecipino liberamente, non come costretti. La gioia di Dio è che noi viviamo la sua stessa vita qui sulla terra amando e poi godendo la gloria quando questa terra sarà passata. Quindi vediamo dentro questa frase in Dio Padre un Dio che è attento alla nostra vita, che ci vuole partecipi della sua, sia per quanto riguarda la benedizione che della nostra vita esse verso gli altri, sia per la benedizione di cui è rivestita la nostra vita nella gloria nei cieli. Dio quindi lo vediamo come un padre che gode del nostro bene, della nostra gioia, della nostra felicità eterna. La vostra ricompensa sarà grande. La seconda frase che troviamo e che ci aiuta a contemplare il Padre dentro questo brano è questa: e sarete figli dell'Altissimo. Sarete figli dell'Altissimo. Che cosa significa questa frase? Penso che anche questa può avere più significati. Da una parte dice l'appartenenza, a chi apparteniamo, a chi apparterremo. Sarete figli vuol dire apparterrete a Dio Padre, di un'appartenenza così intima e profonda, non come di qualcosa di esterno che apparteniamo a Lui, ma che fa parte della sua vita, perché un figlio fa parte della vita del Padre in una maniera unica. Da Lui abbiamo l'origine, da Lui abbiamo la vita, da Lui il nostro essere. Noi ci possiamo riconoscere Dio stesso, possiamo riconoscerci partecipi di Dio, se possiamo attribuirci questa parola, figli dell'Altissimo. Quindi anzitutto l'appartenenza, ma poi anche la somiglianza. Sarete figli dell'Altissimo vuol dire assomiglierete Ora questa frase viene dopo una lunga serie di esortazioni e comandi sull'amore. Se tu ami in questo modo, se voi amerete in questo modo, sarete figli dell'Altissimo, gli assomiglierete come un figlio assomiglia al padre. Quindi non solo un'appartenenza, ma anche una somiglianza. Perché li assomiglierete? Perché, chiaro, perché egli fa così, egli ama in questo modo, egli vive un'esperienza di amore gratuito, disinteressato, come quello che Gesù ci comanda con queste varie parole. Con questa somiglianza anche non solo li somigliamo, ma anche lo manifestiamo, perché se la nostra vita assomiglia a quella di Dio, quelli che ci vedono, vedono il volto di Dio, vedono come agisce Dio attraverso il nostro modo di agire. Quindi è anche di testimonianza la nostra vita di figli dell'Altissimo. È testimonianza dell'invisibile. La nostra vita è visibile se facciamo quello che fa il Padre, testimoniamo quello che gli uomini altrimenti spesso non riescono a vedere. Ma ancora, sarete figli dell'Altissimo ha un altro valore, ha il valore di rappresentanza. Dio è invisibile, noi lo rendiamo vicino, visibile e quindi vicino alla portata dello sguardo, alla portata dei cuori anche di altre persone, dei nostri fratelli. Essere figli dell'Altissimo è un compito di un servizio di mediazione. Il figlio sta al posto del padre in molte occasioni. Ricordate un'altra parabola di Gesù, quella dei vignaioli. E lì il padrone prima manda vari servi, alla fine dice: manderò mio figlio, avranno rispetto di lui come hanno rispetto di me. Il figlio ha questo compito di rappresentanza piena del padre, proprio del padre. Quindi sarete figli dell'Altissimo, rappresenterete in questo mondo l'Altissimo. È una frase questa che quindi ci rende consapevoli della nostra responsabilità. E una frase che ci aiuta non solo a vivere noi quindi con decisione e con gioia i comandi dell'amore che Gesù ha dato, ma ci aiuta a questa frase a vedere il volto di Dio nella vita dei santi, nella vita di coloro che sappiamo che hanno ubbidito al Signore Gesù. Quindi possiamo contemplare il volto di Dio attorno a noi guardando a coloro che stanno ubbidendo a questi, e stanno vivendo queste parole che Gesù ci ha detto. Sarete figli dell'Altissimo. Dio ha un figlio solo, l'unigenito. Egli è il figlio. Egli ha vissuto l'amore del Padre in pienezza. Egli ha vissuto queste parole che suggerisce anche a noi. Allora questa parola, sarete figli dell'Altissimo, ci aiuta anche a guardare a Gesù per vedere il volto del Padre, per vedere come Dio ama gli uomini, come Dio agisce. Ma anche guarderemo a Gesù per vedere il nostro vero volto, come diventiamo noi quando diventiamo figli dell'Altissimo, quando osserviamo la sua parola, diventiamo come il Figlio unigenito, come Gesù. È Lui il nostro vero volto. Come adesso il nostro volto non è ancora finito, deve ancora formarsi del tutto, e si formerà, sarà formato del tutto quando si identifica con quello di Gesù. Terza frase: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Come il Padre vostro, questo è un comando, siate misericordiosi, che riassume un po' tutto il resto che era stato detto prima. Come il Padre vostro. San Luca ha questa frase che traduce quella analoga del Vangelo secondo Matteo, il quale dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Questa frase di Matteo la possiamo intendere così: siate perfetti, cioè siate divini, siate Dio. Dio è perfetto, soltanto Lui. Se anche noi possiamo esserlo o dobbiamo esserlo, vuol dire che anche noi diventiamo divini, diventiamo Dio. Voi siete dei, dice un salmo ripetuto da Gesù. Voi siete dei, siate perfetti. E San Luca traduce questa parola, che in ambiente pagano dove lui si trova potrebbe essere fraintesa, come la fraintendiamo noi, la traduce così: siate misericordiosi. Perché la perfezione di Dio non consiste in una perfezione a sé stante, in una perfezione, non so come si può dire, sì, statica, che Lui è perfetto, ma la perfezione di Dio è la perfezione del suo amore per noi, perché Dio è amore. Conoscendo Dio, secondo la rivelazione di Gesù, lo conosciamo come un padre, è la perfezione del padre, che ama i suoi figli, che dà la vita e si occupa di loro, un amore che li salva perché sono peccatori e hanno bisogno di salvezza, tutti. Quindi San Luca traduce la perfezione di Dio con questa parola: siate misericordiosi. È l'amore di Dio Padre che si riversa sugli uomini che hanno bisogno di salvezza, quindi è un amore che salva, un amore che vuol tirar fuori dalla miseria gli uomini. Siate misericordioso come il Padre vostro è misericordioso. In questa frase anche la parola importante è il come, che non vuol dire soltanto somiglianza, dovete imitare il Padre, ma quel come vuol dire anche perché. Siate misericordiosi perché il Padre è misericordioso. Quindi perché la vostra vita, che l'avete ricevuta da Dio, che siete Suoi figli, la vostra vita non si esprime se non nella misericordia. Voi non arrivate a vivere pienamente la vostra vita finché non vivete la misericordia, perché Dio è misericordioso. La vita di Dio è tutto amore per coloro che ne sono privi, per gli uomini. Ma poi ancora quel come vuol dire un'altra cosa. Con la forza di, siate misericordiosi con la forza del Padre vostro misericordioso, con la forza, con la capacità che Lui vi dà. Ecco quindi che queste alcune parole di questo brano ci aiutano a vedere questi aspetti di Dio Padre. Un Dio che non è geloso della sua perfezione, cioè del suo amore, è misericordia. Un Dio che gode che noi siamo uguali a Lui, uguali non solo esteriormente, ma che viviamo la sua stessa vita, quasi da diventare un tutt'uno con Lui, ma riceviamo una vita da figli, quindi dipendenti da Lui. Siamo sì al di fuori di Lui, ma nello stesso modo legati a Lui in una maniera unica, come il figlio al padre. Adesso guardiamo un pochino più da vicino i comandi che Gesù dà, così copriamo non solo quel che dobbiamo fare noi, anzi, li leggiamo, li ascoltiamo questi comandi, non per vedere anzitutto, prima di tutto, quel che dobbiamo fare noi, ma per vedere chi è e come è il nostro Dio. Perché Gesù dà questi comandi perché Lui li sta già vivendo. E Lui li sta vivendo per farci conoscere il Padre. Perché in tutta la sua vita Gesù ci fa conoscere il Padre. Allora, prima di tutto, prima di pensare a come possiamo fare noi a vivere questi comandi, guardiamo, questi li sta già vivendo Gesù, perché questa è la vita di Dio, questo è il modo di amare di Dio, questo è il suo cuore. Ecco, allora il nostro primo lo leggiamo per questo scopo, non per fare un esame di coscienza, vedere se siamo capaci, se l'abbiamo fatto, se non l'abbiamo fatto, se lo faremo o no, ma per vedere quel Dio che Gesù con la sua vita ci rivela. Vediamo il volto, vediamo la luce di Dio, i colori della sua luce. L'ho reso l'idea. Poi, man mano che saremo capaci di contemplare così il nostro Dio, ci diventerà abbastanza spontaneo vivere anche noi questa vita, perché riconosciamo che è l'unica che abbiamo, la più vera. Allora, il primo comando è diviso in quattro, a cui seguono quattro esempi. Amate i vostri nemici, primo. Secondo, fate del bene a coloro che vi odiano. Terzo, benedite coloro che vi maledicono. Quarto, pregate per coloro che vi trattano male, che vi maltrattano. Il primo è generale, che comprende tutti gli altri. Amate i vostri nemici. Non vuol dire Gesù che dobbiamo per forza avere dei nemici, ma è anche ovvio ormai che coloro che credono in Lui i nemici li hanno, perché in questo mondo Lui è sempre segno di contraddizione. Quindi chi crede in Gesù, chi lo ascolta, chi vuole stare con Lui, di amici, di nemici ne spuntano da tutte le parti, anche se Lui, o proprio perché Lui, non fa nulla di male. Quando uno non fa nulla di male, anzi, e fa sempre il bene, e ubbidisce a Dio e sta in comunione col Padre, allora diventa giudizio per gli altri, se lo sentono come un giudizio, come uno che li giudica. Di questo ci accorgiamo spesso anche noi. Amate i vostri nemici. Ed ecco tre specificazioni, sia in che cosa consiste l'amore, sia in che cosa consiste l'inimicizia. Fate del bene, amore è fare, quindi non è sentire simpatia. Non ci dice Gesù che dobbiamo sentir simpatia per i nemici, ma amarli, cioè far del bene a loro, anche se sentissimo antipatia. Non dice di sentire, ma di fare. Fate del bene. Seconda, benedite coloro che vi maledicono. Benedire è parlare. Parlare bene di quelli che parlano male di voi. Terzo, pregate. Terzo aspetto dell'amore, anche di fronte a Dio, pregate. Mettetevi davanti a Dio per queste persone. L'inimicizia in cosa può consistere? Coloro che vi odiano. Vi possono odiare semplicemente perché siete credenti, cristiani. Coloro che vi maledicono. L'inimicizia può essere un essere invisi, che qualcuno parla male di noi, oppure l'inimicizia può essere che vi maltrattano, fanno anche qualche cosa di male per noi. Allora, se il comando è questo, vuol dire che Dio agisce in questo modo. Dio ama i suoi nemici, che in fondo sono tutti gli uomini, che sono perversi, ribelli, che non hanno, che non lo guardano, non ubbidiscono, non dipendono da lui. Siamo tutti in qualche misura suoi nemici. Lui ci ama, se no non direbbe così. Lui fa del bene, lui benedice coloro che vi maledicono. E se guardiamo la vita di Gesù, lo vediamo persino sulla croce, che benedice. Padre, perdona loro, è una benedizione per coloro che lo maledicevano. Padre, perdona loro, pregate per coloro che... Nella vita di Gesù queste cose le vediamo vissute nei momenti culminanti, nei momenti, non so se dire migliori o peggiori, a seconda del punto di vista. E quindi così è il nostro Dio. È come dire, aspettati di essere rifiutato, però non reagire spontaneamente, istintivamente. Fa riferimento a ciò che tu sei, non a ciò che ricevi. Tu sei figlio di Dio. Non guardare quel che tu ricevi, ma continua a essere figlio di Dio, cioè a vivere la sua vita. Ecco, Dio è così. E siccome Dio è così, anche la nostra vita più profonda è fatta in questo modo, e si sviluppa e si manifesta, si realizza vivendo in questo modo. Dio ama tutti gli uomini, che sono tutti peccatori. Dio fa del bene. Nel Vangelo secondo Matteo Gesù porta questo esempio: fa sorgere il sole e fa piovere indistintamente su tutti, sul campo di ciascuno, senza far preferenze. mentre piove sul campo del giusto, quello dell'ingiusto non resta asciutto, piove anche su quello. Dio fa del bene a tutti e benedice. La benedizione del Padre cos'è? È il figlio suo. Il Padre lo manda proprio per i suoi nemici, per coloro che lo hanno rifiutato e vogliono continuare a rifiutarlo. Il Padre li benedice, manda per loro il figlio. Ricordate ancora la parabola dei vignaioli. Sono tutti ribelli, uccidono tutti i messaggeri, tutti i profeti, manda il figlio, cioè li benedice, dà loro questa possibilità. E poi non possiamo dire che il Padre prega, pregate per coloro. Il Padre non prega, ma invece viceversa, ascolta la preghiera. Gesù si prega il Padre e quindi vuole, il Padre vuole il bene anche di coloro che maltrattano, che fanno il male contro di lui. Poi fa quattro esempi per illustrare ancora questi quattro primi comandi. A chi ti percuote sulla guancia, presenta anche l'altro. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chi ti chiede, a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Sono quattro esempi nei quali l'io, il mio io, sembra non esistere più. Non cerco i miei diritti. La parola mio non esiste, perché queste parole ci fanno diventare dono in tutte le dimensioni, in tutte le occasioni, in tutti i rapporti con gli uomini che sono peccatori e restano peccatori. La nostra vita diventa dono se la viviamo in questo modo. E questo perché? Perché Dio è amore, Dio è dono, Padre è dono di sé. Chi ti leva il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Sembra d'essere già sul Calvario, a Gesù prendono il mantello e lo strappano. A chi ti strappa il mantello? Lo strappano in quattro parti e poi gli prendono anche la tunica. Da chiunque ti chiede. Gesù ha dato tutto, anche quello che non aveva, si può dire, alla moltiplicazione dei pani. Ha dato anche quello che non possedeva, è diventato amore, ha preso dal Padre per dare agli uomini. Il Padre è amore sempre e comunque. Poi, come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fatelo a loro. Anche questa frase ci dà gioia, perché Dio è così. Dio Padre fa a noi quello che desidera che noi facciamo a Lui. Quindi continua ad amarci, continua a salvarci. Poi altre tre sollecitazioni, tre comandi. Se amate, tre osservazioni, se amate quelli che vi amano, che grazia ne avete? Qualcuno ha tradotto anche, nella Bibbia della CEI ha tradotto, che merito ne avete? La nuova traduzione mette più giusto, che grazia ne avete? Perché più che un merito, È un dono poter vivere la vita di Dio. Poter vivere nell'amore è una grazia. Se amate solo quelli che vi amano, se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che grazia ne avete? Non dimostrate niente di speciale, non avete niente di più di quello che hanno anche i peccatori, cioè i ribelli a Dio, i pagani, sono tutti capaci di far, di restituire un po' di bene dopo averlo già ricevuto. Quindi anche queste parole ci aiutano a vedere in Dio l'amore fedele. Dio continua ad amarci anche se noi non lo amiamo. Se Gesù dice così è perché lui sta vivendo così e ci mostra l'amore del Padre. Il Padre continua ad amare quelli che non lo amano, quelli che non fanno del bene, quelli che non gli restituiscono i doni che hanno ricevuto da lui. Così è l'amore di Dio. E adesso vengono altre tre parole che introducono la prima frase che avevamo visto all'inizio. Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Riassume così quello che è già stato detto. E questo perché la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Ecco perché amate, fate del bene, prestate. In questo modo vivete la vita di Dio. Perché Dio fa così, vive così. Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. È benevolo, ecco il primo aggettivo che troviamo dopo tutta questa lunga serie di comandi e di esempi sull'amore ai nemici. La prima parola che si riferisce direttamente a Dio, un aggettivo che lo caratterizza. Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Questa è quasi, senza quasi, la caratteristica nuova, la novità di Dio Padre rivelato da Gesù. I pagani conoscono degli dèi, delle divinità che si vendicano, cioè delle divinità che assomigliano in tutto e per tutto e in tutti i loro sentimenti all'uomo peccatore. Mentre Dio Padre è una grande novità, perché è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Ed è importante osservare spesso questa benevolenza di Dio verso gli ingrati e i malvagi. Se la osserviamo spesso, riceviamo la forza e la grazia di vivere la sua stessa vita. Ed è a questo punto che si inserisce l'altra frase che abbiamo visto all'inizio: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E poi spiega anche come noi siamo misericordiosi, ma vuol dire che il Padre è misericordioso in questo modo. Non giudicate, vuol dire che il Padre non ci giudica. Non condannate, vuol dire che il Padre non condanna. Perdonate, vuol dire che il Padre perdona. Date, vuol dire che il Padre continua a donare. Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio. Il Padre è addirittura capace di astenersi dal giudicare coloro che non giudicano. È capace di perdonare coloro che perdonano, perché in loro riconosce se stesso, riconosce la vita del proprio figlio. Ecco, da questo brano allora impariamo a conoscere Dio Padre, a vederlo, a vedere come è fatto il suo amore e come il suo amore è presente continuamente anche quando noi non siamo capaci o purtroppo non vogliamo amarlo. Tanto che è una bestemmia quella frase che si sente dire qualche volta dalle mamme ai loro bambini: se vuoi bene al Signore, anche Lui ti vuol bene. È una bestemmia. Il Signore ti vuol bene anche se tu non gli vuoi bene. Dio è papà, è padre davvero, continua il suo amore verso i peccatori, il suo amore è misericordia, il suo amore è perdono, e noi dobbiamo guardarlo spesso perché siamo sempre tentati di far viceversa e quindi di non lasciar vedere a nessuno la nostra figliolanza. E se non si può vedere che siamo figli di Dio, attraverso di noi non si può vedere nemmeno chi è il Padre. E quindi la nostra vita perde il suo significato più grande e più profondo che dovrebbe avere, quella di essere rivelazione di Dio.